Sedicesima lezione del corso di diritto privato dedicata oggi all'integrazione del contratto, una materia che riguarda senz'altro la tematica generale del contratto e che in particolare attiene all'elemento del contenuto. Già conosciamo ovviamente come figura il contratto, conosciamo la sua articolazione in quattro elementi essenziali: causa, forma, accordo, oggetto. Se potete cortesemente chiudere la porta, e conosciamo anche il ruolo. Ah, scusate, allora forse c'è stato un errore. Ringrazio della precisione, perché tanto questi sono degli argomenti tendenzialmente indifferenti. Potremmo parlare anche di questo oggi, ma se preferite seguire l'ordine, perché ne avevo fatto un doppio upload. Vediamo un po' come si possa. Sì, anche meglio se facciamo prima l'altra. Sì, esatto. La ringrazio della segnalazione. E allora è semplice, basta dirlo subito, cambiamo tema. Questi argomenti sono circolari, quindi è indifferente parlare prima dell'uno e prima dell'altro, ma forse anche dal punto di vista sistematico poteva risultare preferibile l'altra, ma possiamo oggi anche parlare di questo, che è un tema magari un pochino più lungo, ma anche più semplice, deve dire. Bene, allora dell'integrazione parliamo domani. Grazie alla precisazione della vostra collega, oggi parleremo invece delle condizioni generali di contratto, della tutela del contraente debole, della causa e dell'interpretazione. Facciamo allora un passo indietro, perché a questo punto si rende necessario. Siamo sempre nell'ambito del contenuto del contratto, perché parliamo sempre di un elemento contenutistico, ma la differenza rispetto all'integrazione è che qui il problema è invece la presenza di condizioni generali di contratto che vengono applicate in modo indiscriminato in tutti quanti i rapporti da parte di uno dei due soggetti contraenti chiamato professionista. Pensate ad esempio a cosa si verifica nel momento in cui vi abbonate a un servizio di telefonia online, stipulate un contratto per avere internet a casa, concludete un abbonamento ad una rivista o a un quotidiano. Questa contrattazione prende il nome di contrattazione di massa. C'è la comunicazione di massa, tema al quale siete certamente interessati in base al vostro corso di laurea, e c'è anche in quest'ottica un elemento caratteristico di tutela del contraente debole. Perché voi, nel momento in cui siete chiamati alla stipulazione di un contratto standard, perdete, certamente in base ai rapporti di forza che vi legano all'imprenditore con cui andate a concludere il contratto, di una possibilità fondamentale. Abbiamo studiato che nell'ambito del sistema del diritto privato c'è una norma, quella dell'articolo 1321 del codice, 1300, scusate, 1321 del codice civile, che vi consente di concludere anche dei contratti non appartenenti ad un tipo particolare e quindi di determinare liberamente il contenuto del contratto, che è uno dei quattro elementi essenziali. Ma secondo voi è possibile che voi, davanti a una offerta di un servizio di telefonia che preveda determinate condizioni, diciate semplicemente alla compagnia telefonica: questa mi va bene, questa no, questa sì, questa no, questa forse? Naturalmente la compagnia telefonica vi offrirà tutta una serie di condizioni e vi lascerà soltanto la scelta tra accettarle o non accettarle. In questo caso abbiamo a che fare con un fenomeno che prende il nome di contrattazione di massa e con un altro fenomeno che è quello di condizioni di contratto che vengono proposte uguali per tutte, per tutti, a una serie ampia di potenziali contraenti, ampia, indefinita. In quest'ottica si pone un'esigenza di tutela del contraente debole, che è il soggetto che non può modificare quelle condizioni di contratto, può solo aderire o non aderire. Studiamo anche oggi la causa del contratto, che in parte già conosciamo come elemento essenziale, e l'interpretazione. E allora a questo punto domani faremo la parte dell'integrazione che riguarda il contenuto del contratto. Queste sono le tipologie nelle quali ricorrono le condizioni generali di contratto, che hanno una definizione, condizioni generalmente praticate da uno dei contraenti nell'ambito dei suoi rapporti negoziali. Il fenomeno è quello che vi ho descritto, la contrattazione di massa e in particolare, se vogliamo fare un esempio, l'abbonamento al servizio di telefonia mobile o fissa. Abbiamo anche le condizioni generali di contratto nell'ambito delle vendite a distanza. Pensate ad esempio ai siti sui quali si vendono prodotti online o di un unico fornitore o di più fornitori integrati in quel sistema di un unico fornitore, oppure attraverso aste e scambi peer-to-peer. Ci sono queste due grandi tipologie che corrispondono ad un'offerta generalmente offerta da due società diverse a livello mondiale quasi. Ora, in quest'ottica, quando si vende a distanza, la trattativa contrattuale non esiste. In uno di questi due siti, che consente a ciascuno potenzialmente di esporre in vendita i propri prodotti, viene consentita una trattativa, ma la trattativa va come oggetto soltanto l'elemento economico. Se voglio accettare un'offerta pagando determinati gemelli per le mie camicie 20 euro, oppure se posso proporre, a scelta del soggetto che mi ha detto che le metteva a vendere su quel determinato sito, un'offerta di 15, 16, 17 euro finché lui non accetti. Ma non riguarda la trattativa contrattuale le condizioni generali di contratto. Quelle sono standard per tutti i contratti e vengono imposte unilateralmente dall'uno o dall'altro soggetto che propone in vendita dei beni, che ha caratteristiche evidentemente di professionista, nei vostri confronti quali consumatori, perché voi normalmente comprate quei beni non nell'esercizio della vostra attività professionale imprenditoriale o imprenditoriale, ma li acquistate per finalità di consumo, siete quindi dei consumatori. La caratteristica comune è che in questo caso si aderisce ad un testo proposto dall'imprenditore e la trattativa contrattuale non esiste, non è possibile addivenire ad una trattativa contrattuale. C'è poi una disciplina di queste condizioni generali di contratto. Per comprendere questa disciplina dobbiamo riferirci a quello che succedeva nel 1942, quando il testo del Codice Civile è stato approvato. Facciamo conto che qui entri una promoter molto simpatica e allegra e che vi proponga dei prodotti, ad esempio per il cellulare, facciamo conto delle cover del cellulare con una formula in abbonamento per cui viene una cover al mese. I quattro ragazzi che stanno lì seduti in seconda fila dal basso, alzate le mani, in seconda fila dal basso, proprio voi che vi girate, alzate le mani, ecco, tutti e quattro, uno, due, tre, quattro. Voi fondamentalmente arriva la promoter e vi propone questo contratto. State a lezione, cercate di seguire la lezione, giustamente state molto attenti a lezione. Qual è la funzione primaria? Quella di mandare via la promoter il prima possibile, giusto? Questa è una classica ipotesi in cui la promoter vi mette davanti un testo contrattuale e vi dice stipulate un abbonamento a questo servizio e ogni mese vi arriverà una diversa cover per il cellulare. Voi per mandarla via che fare? Sì, dimmi dove firmare e firmate il contratto con la promoter. Che succede a vostra ipotesi se nel contratto che stipulate trovate una doppia firma? Se passate il microfono, che dovrebbe stare lì, magari lo fate girare, volevo sentire la vostra opinione sul fatto quale sarebbe la vostra reazione in presenza della necessità di mettere non una firma soltanto, ma due firme su un contratto cartaceo. Così come allo stesso modo quando stipulate un contratto online non selezionare soltanto una casella di consenso, ma selezionarne due. Vi fa strano, per dirle in modi molto semplici, firmare due volte un contratto? Quando è l'ultima volta che avete firmato un contratto in cartaceo? Prego. È una lezione, un dialogo, se no che ci stiamo a fare? Quando è l'ultima volta che avete firmato un contratto in cartaceo?
È l'ultima volta che ho fatto una tariffa per la scheda telefonica.
Va bene, non mi dica con quale società, quante firme ha messo?
Più di due in realtà.
Più di due, tre?
Sì, circa.
Quattro?
No.
Cinque? Lei?
Anche
lei
me...
passa?
Sì, lei passa.
Ma perché non ha mai firmato un contratto in vita sua? Non credo.
Non ricordo.
Non si ricorda. Ok, lei invece?
A me è capitato spesso, però sempre più di due firme.
Oh, e ci ha fatto caso a quello che firmava più di una volta?
Dipende, quando era un contratto di lavoro sì.
Quando è un contratto di lavoro sì. Quando è un contratto per comprare, diciamo, un abbonamento al telefono, no.
Di meno, magari di presti meno attenzione.
Il suo collega invece?
Io l'ultima volta ho firmato un contratto di collaborazione occasionale, però solo una firma c'era.
E ha messo soltanto una firma. Sì. Ma a livello di sensibilità o di attenzione, il fatto di mettere più di una firma vi crea problemi?
Sicuramente suscita in me il fatto di dover mettere più attenzione in quello che leggo.
Esatto. Allora, molto bene. Pensate che nel 1942, quando è stato approvato il Codice Civile, non solo si suscitava più attenzione, voi dovete mettere un'Italia rurale fondamentalmente, dove il contratto scritto era un'eccezione. Quindi la logica era che tutti quanti i contratti erano quasi tutti verbali. La forma scritta era ritenuta utile per situazioni di massima importanza e di particolare delicatezza. Non era affatto la regola la forma scritta. Quindi in quest'ottica io insisto molto su questo aspetto, nel senso che la logica sulla quale si sta lavorando è una logica nell'ambito della quale si ragiona lavorando su una prospettiva ben specifica e determinata, nell'ambito della quale nel 1942 mettere due firme era considerato un problema. Oggi non rappresenta assolutamente nulla di problematico o di critico. Nel 1942 questa cosa era considerata, come dire, una questione, un problema, un elemento di interesse. Facciamo un passo successivo. Cosa è previsto in tema di condizioni generali di contratto? Qui leggiamo la disciplina. Ci dice l'articolo 1341 del Codice Civile che le condizioni generali di contratto sono efficaci nei confronti dell'aderente se questi le abbia conosciute effettivamente o anche se avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Quindi in quest'ottica le condizioni generali di contratto esplicano la loro efficacia nei confronti dell'aderente se l'aderente le ha conosciute effettivamente o anche se avrebbe dovuto conoscerle secondo l'ordinaria diligenza. Allora, ritorniamo da questa parte, facciamo un esempio, se passate il microfono alla vostra collega, che faccio conto lei che era intervenuta prima, e le faccio un esempio di che vuol dire condizione generale di contratto. Lei guida una macchina, no, sopra?
Sì.
Guida, giusto? Allora, va in discoteca ogni tanto? Mai. Non le piace, pochissimo. Facciamo conto e va a un concerto? Concerto ci va? Più spesso, nemmeno. Va al nuoto? Nuoto sì, ecco, va in piscina, perfetto. Parcheggia la macchina nel parcheggio della piscina. Si apre la sbarra, prende il tagliando, parcheggia la macchina, va in piscina, mette le cuffie, nuota, poi torna. Torna alla macchina, trova un vetro rotto della macchina e la borsa è partita, è stata prelevata. Può andare lei dal gestore del parcheggio e dire: eh beh, ma qui mi è sparita la macchina, tu stavi lì, ma stavi litigando con la ragazza, c'è qualcosa che non va, tu devi risarcire il danno perché non hai vigilato sulla mia borsa che stava nella mia macchina. Che dice? Lei lo può dire questo oppure no?
Penso di no.
Perché pensa di no? Scusi, lei affida una macchina a una persona che sta lì, presente, nel gabbiotto. Questo ha le cuffie, anziché sorvegliare, c'è una persona sempre presente. Allora, lui dice, guarda, gira qui dietro il gabbiotto, condizioni generali di contratto, non si risponde per il furto dell'autoveicolo. Allora, dobbiamo distinguere due aspetti. Da una parte, queste condizioni generali di contratto che vengono proposte nei confronti di tutti gli utenti del parcheggio sono delle condizioni efficaci nei confronti dell'aderente, che sarebbe lei nel momento in cui prende il biglietto del parcheggio per entrare nel parcheggio, indipendentemente se lei l'abbia conosciuto effettivamente un giorno che non c'aveva niente da fare, prima di andare in piscina si mette lì e si legge tutte le condizioni di contratto uno per uno, si fotografa pure le condizioni col cellulare, se le porta a casa e se le rilegge, o anche se avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Questo è risaputo, pensate ai servizi di trasporto. Non so, io fino a un po' di tempo fa ero solito andare, appena finiva il corso, andavo in Sardegna per 3-4 giorni, andavo in genere all'isola di San Pietro, quindi Cagliari, aeroporto di Cagliari, poi andavo, prendevo la macchina, arrivavo a Porto Scuso, Porto Vesme, e lì c'è un altro traghetto che ti porta all'isola di San Pietro. Ci siete mai stati? Molto bella, c'è un mare eccezionale veramente, poi a parte la Sardegna molto tranquilla. E ecco, lì mi ricordo prendere il traghetto, io prendevo il biglietto del traghetto, non c'erano stampate le condizioni generali del contratto, ma erano affisse nella biglietteria. Se avessi voluto sapere se il traghetto rispondeva per i danni della macchina oppure per la ritardata partenza, se erano previsti dei rimborsi, la possibilità di cambiare il biglietto, dovrei essere così diligente da andare lì, leggerle, riprodurle, fotocopiarle, oppure ormai vedere se sono sul sito della compagnia. Questo significa che le condizioni sono efficaci anche se non le conoscevo effettivamente, ma ho un onere di informarmi. Dopodiché, questo fenomeno, che risponde al fenomeno della predisposizione unilaterale del contenuto del contratto, per cui l'altra parte può soltanto aderire o non aderire, e se entra nel parcheggio e prende il biglietto vuol dire che aderisce a quelle condizioni del contratto, non per questo la legge lascia la pretesa della vostra collega di ottenere il risarcimento del danno per la borsa rubata priva di qualsiasi forma di tutela, perché l'articolo 1341 del Codice Civile prevede, nel caso di 6 tipologie di clausole che vedete qui indicate, limitazioni di responsabilità, Sì, ho anche esclusioni di responsabilità. Rispondiamo fino a 50 euro. Facoltà di recesso, uno si abbona a un servizio di parcheggio, poi però a un certo momento dice io voglio diciamo recedere da questo contratto anticipatamente, oppure il gestore del parcheggio sa che ci saranno i campionati di nuoto, dice guarda in quel periodo però tu non puoi parcheggiare perché ci saranno i campionati di nuoto. Decadenze o limitazione alla facoltà di opporre delle eccezioni. Tu paghi l'abbonamento del parcheggio, però non puoi non pagare l'abbonamento del parcheggio per il mese successivo, anche se il parcheggio dovesse essere allagato, il che non ha proprio una funzione utile in prospettiva, perché naturalmente a fronte dell'allagamento del parcheggio ci sono chiaramente dei problemi. Restrizioni di libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, quindi anche da quest'ottica, non so, prendi il parcheggio con me ma non lo puoi prendere da un altro soggetto. Proroghe tacite, faccio l'abbonamento al parcheggio, facciamo conto a un garage, in questo caso devo disdire entro il 15 del mese precedente, altrimenti si intende rinnovato anche per il mese successivo. E poi c'è l'ipotesi di clausole compromissorie o di deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria se nella controversia tra l'utente del parcheggio e il parcheggio occorre far riferimento ad un procedimento arbitrale sostitutivo della giustizia ordinaria, oppure anche come altra ipotesi una ipotesi di clausola deroga alla competenza, ad esempio anziché la competenza del foro di Perugia l'utente sia soggetto alla competenza del foro di Milano, dove ad esempio ha sede la società che gestisce il parcheggio. In tutte queste sei ipotesi non vale la prima regola del fatto che fosse sufficiente averle conosciute o anche aver dovuto conoscere quelle clausole con l'ordinaria diligenza, ma è necessaria una doppia firma, cioè una sottoscrizione specifica. Io devo firmare una volta per tutto quanto il contratto e un'altra volta per queste singole clausole, se presenti. Ecco il perché nasce l'idea della doppia firma. Poi la doppia firma diventa una doppia firma per la privacy, diventa una doppia firma ulteriore per alcune tipologie di privacy, una firma per il trattamento di dati, una firma per la comunicazione potenziale di alcuni dati, una firma per la comunicazione potenziale di altri dati, alle volte per la privacy ci sono già tre firme che riguardano tre regimi diversi, una firma per il contratto e una firma per queste tipologie di clausole. E qual è la logica che sottende l'intervento del legislatore? Qual è? Per facilitare i traffici commerciali non ti richiedo di firmare un contratto sempre, basta che tu quelle condizioni le potevi conoscere al momento della conclusione del contratto, non te le sei andate a guardare, comunque sono inserite nel contratto perché tu le avresti potuto leggere, informarti, e nel momento in cui aderisci valgono anche per te, anche se tu non le conoscevi, ma avresti potuto conoscerle diligentemente operando. Invece, in questa ipotesi qui, abbiamo un'altra situazione nella quale si lavora in termini di clausola compromissoria o deroga della competenza. Questa è un'ipotesi, proroga tacita, altra ipotesi, restrizione della libertà contrattuale con i terzi. Tutte queste sei ipotesi non richiedono come unica formalità il fatto di poter conoscere le condizioni generali di contratto, ma è necessario accettarle specificamente, firmando non una volta il contratto, ma ben due volte, perché ci sarà una firma su tutto il contratto e una firma specifica per queste condizioni. Per rispondere al caso che ho fatto precedentemente, la vostra collega, la sua borsa nell'auto, il parcheggio, il furto, il fatto che lei prenda quel biglietto e che abbia l'onere di conoscere delle condizioni generali esposte nel locale dell'imprenditore non basta, perché essendovi una limitazione di responsabilità, un'esclusione di responsabilità del custode dell'auto, anche se presente nelle condizioni generali di contratto esposte, non vale nel caso considerato, perché nel caso del considerato sarebbe necessaria ed indispensabile, che cosa? È una cosa molto semplice, l'aver sottoscritto il contratto una volta e anzi ancora un'altra volta, perché la clausola che non consentirebbe di attribuire il risarcimento del danno per il furto della sua borsa rientra nella categoria delle limitazioni o nelle esclusioni delle responsabilità. Quindi, se il gestore del parcheggio le dice tu hai accettato le condizioni, lei risponde no, perché non l'ho firmate e non l'ho firmate specificamente. Quindi deve firmarle due volte. Oggi questa funzione caratteristica della forma più o meno è andata fortemente scemando, quasi in tutti i casi, perché come abbiamo visto il fatto di firmare una o due volte sì in alcuni casi responsabilizza, come diceva lei, un po' più il consenso, ma a livello generale siamo talmente abituati a mettere anche 5 o 6 firme per ciascun contratto che il fatto di firmare due volte non ci dà quella particolare attenzione sul negozio che stiamo realizzando. A questa idea di tutela del contraente debole, che si fonda su un aspetto formale, no? Voglio dire, basta che io firmo per due volte e la clausola viene validamente inserita nel contenuto del contratto, si contrappone un'altra logica di tutela, che è quella della tutela sostanziale. Per chi poi proseguirà con la specialistica, questa è proprio la parte che trattiamo, la specialistica c'è proprio un corso che si occupa di tutela del consumatore, monografico su questo, tra l'altro anche molto divertente. Adesso proprio in questi giorni non solo stiamo facendo vari seminari sulle forme di tutela del consumatore, ma siccome c'è tutta una parte che si occupa dell'etichettatura dei prodotti alimentari, ogni anno ad esempio facciamo una visita, studiamo l'etichettatura del vino e poi facciamo tutti gli anni una visita in cantina con una gita di fine corso per andare a visitare una cantina. Quest'anno andremo nelle Marche. Quindi, per chi poi prosegue la specialistica, questo è un argomento molto importante, perché lì si farà non una materia generalista ampia come privato o di questo tipo, ma una materia molto ristretta e molto professionalizzante, perché trattiamo sostanzialmente tutti gli aspetti giuridici del marketing e della comunicazione d'impresa. La tutela sostanziale si contrappone alla tutela formale perché, mentre nella tutela sostanziale, nella tutela formale che nasce negli anni 40 del secolo scorso, l'idea qual era? Firmi una volta, firmi due volte, va tutto bene. Nasce a partire dagli anni 70 in un contesto ideologico fortemente improntato ad un'idea legalitaria e egalitaria, cioè di una legge che doveva promuovere una funzione promozionale del diritto, che doveva promuovere degli assetti sociali utili a determinate finalità, nasce l'idea di un controllo sulle condizioni generali di contratto che ha per oggetto una caratteristica particolare, e cioè l'idea di fondo è che si possa non soltanto incidere sulla responsabilizzazione del consenso del contraente che ti porti a fare più attenzione quando firmi, e dovendo firmare due volte fai più attenzione a accettare o non accettare alcune condizioni. Ma partendo dal fatto che ormai la contrattazione di massa si è diffusa in sommo grado e che quasi tutti i contratti vengono sostanzialmente imposti, c'era un studioso tedesco che li chiamava Diktiertevertrag, cioè il contratto imposto, questa è la logica sottesa alla contrattazione di massa, il problema non è tanto quello di dire serve una doppia firma perché il consenso sia responsabile, ma l'idea è quella di incidere sull'autonomia privata, imponendo al professionista di astenersi, vietando quindi l'inserimento nel contratto di determinate clausole. Quindi non è il problema, diventa negli anni 70, non è il problema firma una, due, tre volte il contratto sarà valido e includerà quelle clausole, è quello di vietare proprio alle parti di inserire determinate clausole nei propri contratti. Da questo punto di vista nasce un lunghissimo percorso a partire dagli anni 70 in cui l'Unione Europea, che svolge un ruolo di promozione nel diritto privato in tutti i sistemi dell'Europa, preme molto fortemente per l'introduzione di un controllo generalizzato sulle condizioni del contratto, in modo tale da creare una serie di clausole il cui inserimento è vietato nell'ambito del contenuto del contratto con il consumatore, attenzione. Quindi l'idea logica qual è? Qui tutelo qualunque aderente imponendo una doppia sottoscrizione, che sia consumatore o che non sia consumatore. Ma quando voglio tutelare il consumatore, cioè il soggetto che compra per beni di consumo, quindi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, la logica è quella per cui occorre creare una lista di clausole vietate, una sorta di blacklist. Queste clausole, indipendentemente dalle firme, dai fiorellini, dai ghirigori che ci posso disegnare sopra, non saranno mai validamente inserite nel contenuto del contratto, a prescindere da qualsiasi elemento formale. Negli anni 70 c'è un dibattito tra chi vuole un controllo giudiziario sulle clausole, modello tedesco, e chi vuole un controllo amministrativo sulle clausole, modello francese, cioè se sia preferibile rimettere all'autorità amministrativa o al giudice il controllo sistematico sulle clausole. Alla fine viene adottato un sistema che prevede una prevalenza del modello amministrativo a livello di controllo, ma una funzione pregnante del giudice sulle condizioni generali di contratto, e viene approvata una direttiva, che è la direttiva 1993-13 della Comunità Europea, trasfusa poi nel 1997 in una legge che ha modificato il testo del Codice Civile, introducendo gli articoli 1469 bis e seguenti, alla fine della disciplina generale del contratto, prima del contratto di compravendita, che inizia con l'articolo 1470. Questo poi è un residuo storico perché questa parte è stata tolta dal Codice Civile ed inserita negli articoli 33 seguenti del Codice del Consumo, il decreto legislativo 206 del 2005. Quindi tra il 97 e il 2005 viene modificato il testo del Codice Civile, dal 2005, quando viene approvato un testo organico di Codice del Consumo, che non so perché alcuni chiamano Codice al Consumo, come se fossero i prezzi al consumo o non so, 2 al quadrato, comunque fatto sta che questo codice diventa un codice settoriale che riguarda i rapporti tra consumatore e professionista, e allora questa disciplina esce dal codice civile e viene inserita nell'ambito del codice del consumo. Vengono delineati due modelli, uno di tutela individuale e l'altro collettiva. Oggi il modello assolutamente prevalente è quello della tutela individuale. La tutela collettiva serve veramente a poco, è un relitto degli anni 70 che c'è nel sistema, ma per ricordare i bei tempi che furono, perché oggi di tutela collettiva di consumatore quasi per niente si parla. Sono tutta una serie di presidi, quello della class action, quello dell'intervento del giudice sulle condizioni generali di contratto, che in realtà non hanno un potere assolutamente penetrante, non hanno la capacità di condizionare realmente i traffici commerciali, e più così come, non so, questi sono concetti che nascono negli anni 70, è come se tornano un po' di moda i pantaloni alla zuavo a zampe di elefante e qualcuno se li rimette fondamentalmente, ma in realtà la tutela collettiva ormai serve veramente a poco. Nel nostro sistema c'è bisogno di tutele individuali, le tutele collettive sono sostanzialmente morenti. Nell'ambito della tutela sostanziale che viene data poi alla posizione dei consumatori, qual è il concetto chiave? Il concetto chiave della tutela formale era: una firma in più consente l'inserimento della clausola. Qui invece il concetto sotteso alla tutela sostanziale è dato da uno squilibrio giuridico delle posizioni dei contraenti, cioè a prescindere da ogni valutazione di carattere economico, l'elemento economico per il diritto è sempre stato considerato irrilevante ed è tuttora tale, con alcune postille che riguardano le pratiche commerciali sleali che vedremo subito dopo, si dice che quando c'è uno squilibrio giuridico delle posizioni dei contraenti e questo squilibrio giuridico è espressione di una clausola, come lo era l'espressione di una clausola, facciamo conto, voi andate a Luna Park vi accingete a giocare ad una determinata attrazione, lei compra un biglietto, va con la sua amica, l'esempio ovviamente di scuola, l'amica cade dall'attrazione e si fa male, si rompe una gamba. Ma possiamo consentire al gestore della giostra, come dire, di dire la mia responsabilità è limitata a 100 euro se la persona cade e si rompe una gamba, purché ci siano due firme? No, il valore della salute prevale. Allora, per esempio, le clausole in cui si viene limitata la responsabilità per danno alla persona non hanno effetto, sono nulle, non possono essere validamente inserite nel contenuto del contratto. Come vedete, la tutela sostanziale ha un aspetto di forza ben diverso, cioè non basta mettere due firme per inserire nel contratto qualsiasi cosa. Ci sono delle clausole che sono oggetto di una lista, di un'elencazione, che a meno che non sono oggetto di trattativa individuale, o a meno che non ci siano degli altri elementi che cambino la disciplina applicabile, vengono vietate dalla legge e quindi non si intendono validamente inserite nel contenuto del contratto. Ci potete mettere pure 100 firme, non bastano le due canoniche, ne mettete anche 100, ma anche se ne mettete 1000 non saranno mai validamente inserite nel contenuto del contratto, quindi non siamo in presenza affatto di una valutazione di carattere economico e né di una valutazione di un elemento formale. Il prezzo rimane libero, quindi io posso per esempio prendere questa bottiglia d'acqua, la posso mettere in vendita pure a 5.000 euro, il prezzo è libero. Però se nelle condizioni generali di contratto c'è che il venditore non risponde se questa bottiglia d'acqua crea danno alla salute della persona perché si scioglie la plastica e le fa venire il mal di pancia, in questo caso la clausola è nulla, sia che l'abbia pagata 1 euro, che l'abbia pagata 100 euro, che l'abbia pagata 1000 euro. Quindi il prezzo è totalmente libero. Alcune clausole, che sono espressione di un forte squilibrio delle posizioni dei contraenti, non possono mai essere inserite nel contenuto del contratto, indipendentemente del numero di volte che viene fatto questo. Nell'ambito del sistema poi abbiamo delle regole di comportamento che sono articolate lungo questo percorso che nel 2007 ha portato all'introduzione nel sistema del diritto dei consumatori delle pratiche commerciali sleali, che si distinguono in ingannevoli ed aggressive. Le pratiche ingannevoli sono relative ad un'induzione in errore sul contenuto del contratto, che poi studieremo, è relativo all'elemento del dolo. Io ho questi gemelli qui che vedete, faccio credere a una persona che sono di oro bianco, invece non sono di oro bianco, vedete, a forma di racchetta da ping pong. Facciamo conto che io li vendo come gemelli in oro bianco, non sono in oro bianco. In quel caso ho creato una pratica commerciale ingannevole perché ho indotto una falsa rappresentazione della realtà, cioè ho condotto a credervi che questi fossero d'oro e che quindi li valessero di più di quanto valgono in realtà. Le pratiche commerciali aggressive invece hanno una funzione di tipo diversa, incidono sull'elemento della volontà, in particolare attraverso un istituto, una fattispecie, che è quella della violenza, per cui non so, andate a comprare dei tappeti nell'ambito di una gita e vi si dà l'impressione di non poter lasciare i locali dell'imprenditore finché il gruppo non ha acquistato almeno 5 tappeti. In questo caso è quasi una forma di sequestro di persona che ovviamente viene punita molto gravemente dalla legge penale. Però insomma, se leggete le pratiche commerciali aggressive, alcune veramente hanno una configurazione di questo tipo, sono situazioni per la verità quasi surreali, quindi la parte più diffusa invece è quella delle pratiche aggressive che si possono, che sussistono con più frequenza nell'ambito del sistema. Qui trovate riassunte, per chiudere questa parte, le differenze tra la tutela formale e la tutela sostanziale, la prima e la seconda tutela. La tutela formale è prevista dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, in cui si dice sì, benissimo, la contrattazione di massa, le condizioni di genere di contratto hanno efficacia nei confronti dell'aderente, anche se non conosciute effettivamente, basta la conoscibilità, però per quelle 6 clausole ci vuole la doppia firma. Se c'è, bene, inserite, se non c'è, male, non inserite. Quindi abbiamo un'applicazione generale a tutti i rapporti e un concetto per cui la forma implica la validità. Se è soddisfatto il requisito formale della doppia firma, la clausola è validamente inserita. Nel caso della tutela sostanziale abbiamo una tutela molto più ristretta perché si applica soltanto ai rapporti tra consumatore e professionista e le clausole sono nulle a prescindere dalla forma. Quindi anche se non c'è una forma idonea, le clausole, anche se c'è una forma idonea, le clausole sono comunque nulle.